Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. JD Vance rivela dettagli delle trattative in Pakistan. Al centro dei negoziati le capacità nucleari dell'Iran. Si discute di nuovi colloqui. Intanto lo stretto di Hormuz sempre al centro del conflitto. La marina americana è dispiegata. Nella notte però passano due navi. Elezioni in Ungheria. La destra europea perde un alleato storico. Sentiremo le reazioni dei democentristi svizzeri ideologicamente vicini a Orban. Uno scandalo scuote l'hockey svizzero. Il CT Patrick Fischer aveva falsificato un certificato Covid per partecipare ai giochi di Pechino. L'ammissione solo dopo un'inchiesta giornalistica. La palla è nel campo degli iraniani, questo quanto dichiarato dal vicepresidente statunitense JD Vance riferendosi alla guerra in Medio Oriente nel corso di un'intervista e dichiarando così che spetta a Teheran prendere ora l'iniziativa per fermare il conflitto. Intanto il blocco americano dello stretto di Hormuz resta in vigore, anche se non sembra così impermeabile. Sul fronte della guerra libanese, Hezbollah ha fatto sapere che non si piegherà ad eventuali accordi che potrebbero essere presi oggi a Washington. Maggiori dettagli dalla redazione con Manjula Bhatia.
Sì, e partiamo dalla dichiarazione del vicepresidente JD Vance, che ha guidato la delegazione statunitense nei colloqui con gli iraniani tenutisi nel fine settimana in Pakistan senza che ne sia uscito un accordo per mettere fine alla guerra. Vance ha ribadito in un'intervista a Fox News che gli americani avevano due richieste imprescindibili: far uscire dall'Iran i 400 kg di uranio altamente arricchito che si trovano sepolti sotto una delle centrali bombardate nella precedente guerra e mettere in atto un meccanismo di verifica per garantire che Teheran non possa mai avere l'arma nucleare. Spetta adesso agli iraniani fare il prossimo passo, ha specificato Vance. Il Pakistan, intanto, ha proposto di ospitare una seconda tornata di colloqui nei prossimi giorni, prima della scadenza del cessate il fuoco prevista per martedì prossimo. Tono dialogante quindi di Vance da una parte, le minacce di Trump invece dall'altra, con il blocco dello stretto di Hormuz messo in atto dalla marina statunitense da ieri pomeriggio, blocco definito da Teheran un atto illegale di pirateria e una violazione della propria sovranità. Lo stretto rimane comunque transitabile, ieri sera è passata una porta container partita dall'India e stamane è transitata una petroliera carica di proprietà cinese e sanzionata dagli Stati Uniti, partita dagli Emirati. Infine il fronte libanese, dove Israele porta avanti con estrema violenza l'offensiva militare contro i miliziani di Hezbollah, alleati degli iraniani. 4 i morti nel sud del Libano solo nelle ultime ore. E questo mentre sono previsti oggi a Washington colloqui tra rappresentanti libanesi e israeliani. Sarebbe la prima volta in decenni di un faccia a faccia tra Libano e Israele. Hezbollah, che è anche un importante partito del Parlamento libanese, ha detto che non rispetterà eventuali accordi che potrebbero essere presi. Come sappiamo, Israele esige che il governo libanese disarmi Hezbollah.
Al centro del conflitto in Medio Oriente rimane sicuramente lo stretto di Hormuz. Che sia un blocco effettivo o parziale, lo sappiamo, la strategia iraniana di far passare solo quello e quanto vuole sta avendo ripercussioni in Occidente e in Oriente su petrolio, ma anche su fertilizzanti, chip e altri beni. Ma quale impatto potrebbe invece avere la mossa americana se applicata a pieno sull'economia iraniana? Ce lo racconta Chiara Savi.
Se effettivamente Washington riuscisse a bloccare Hormuz, a bloccare i porti iraniani che si affacciano sul Golfo Persico, ecco, la misura avrebbe un impatto economico non indifferente. E questo perché il 90% del commercio annuale iraniano passa da Hormuz, il petrolio e il gas da soli rappresentano l'80% delle entrate da esportazione del paese, quasi un quarto del suo PIL. La Fondazione per la Difesa delle Democrazie, che è un centro di analisi indipendente con sede a Washington, ha stimato che se la strategia americana riuscisse nel suo intento, l'Iran perderebbe 435 milioni di dollari al giorno. Ci aggiriamo attorno ai 13 miliardi di dollari al mese, non una cifra da poco. L'Iran è riuscito ad esportare petrolio in questo periodo di guerra, lo ha fatto ad un prezzo più alto, visto le ripercussioni sul corso del greggio, ma se alla Repubblica Islamica fosse impedito di esportare per un periodo prolungato, ci sarebbero ripercussioni sullo stoccaggio del petrolio. I luoghi fisici dove si conservano le riserve si troverebbero riempiti in meno di 2 settimane. Oltre a questo periodo, i produttori sarebbero costretti a chiudere i pozzi. E se questo stop si prolungasse sul lungo periodo, verrebbero perse a livello di produzione fino a 500.000 barili al giorno. Si stima fino a 15 miliardi di dollari annui.
E torniamo ora sul voto ungherese, che ha messo fine ai 16 anni di potere incontrastato di Viktor Orban. Un cambiamento salutato positivamente dalla maggioranza dei parlamentari svizzeri, secondo cui è un chiaro messaggio a favore di Bruxelles. Meno apprezzato, invece, tra i ranghi dell'UDC. Cosa rappresenta la perdita di questo alleato simbolico per i democentristi? La risposta nel contributo di Anna Valenti.
Ich war etwas enttäuscht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Orban gewinnen wird.
Martin Hub ammette di aver sperato fino all'ultimo nella vittoria di Viktor Orban. La delusione è cocente. Membro, come altri esponenti del suo partito, dell'Associazione Parlamentare Svizzera-Ungheria, Hub fa parte di quell'ala del partito che ha nutrito forti simpatie nei confronti di alcune delle politiche dell'ex premier ungherese. Non è un segreto che l'UDC fosse soddisfatta della politica di Orban. Avremmo preferito che le cose fossero rimaste così. Per quanto riguarda la stretta all'immigrazione, ad esempio, sottolinea Hub, che ammira Orban per aver difeso i confini di un paese che è anche alla frontiera di Schengen.
Die Schengen-Außengrenze wirklich im Griff.
Difesa dei confini, della sovranità nazionale, la linea dura contro l'immigrazione illegale sono alcuni dei principi condivisi dall'UDC svizzera con l'ex premier ungherese. Ma il principale era la forte critica dell'Unione Europea, del centralismo e della burocrazia di Bruxelles. Lettura che in Svizzera trovava eco anche nel settimanale Weltwoche, diretto da Roger Köppel, voce di primo piano dell'anti-europeismo elvetico. L'UDC rischia ora di perdere un alleato simbolico anti-UE? Possono esserci ricadute, ad esempio, sul voto, sull'iniziativa 10 milioni bastano, oppure sui nuovi accordi bilaterali Svizzera-UE? Vale a dire, anche l'elettorato svizzero, come quello ungherese, potrebbe volere un'Europa più forte e vicina, penalizzando la destra nazionalista?
No, non credo.
Un'influenza sulla Svizzera? Non credo. L'Ungheria è troppo lontana, afferma Hub. Ci sono relazioni a livello politico, parlamentare, certo, ma il contesto, sottolinea il consigliere nazionale zurighese, è totalmente diverso. Le decisioni del popolo ungherese non influenzeranno quelle dell'elettorato elvetico. Affinità politiche dunque, ma le traiettorie, è convinto Hub, resteranno diverse.
Confessioni e scuse da parte dell'allenatore della nazionale svizzera di hockey. In un video inatteso, ieri sera Patrick Fischer ha ammesso di aver falsificato un certificato Covid per potersi recare alle Olimpiadi di Pechino nel 2022. La federazione lo perdona anche se le informazioni arrivano in ritardo, ma Alan Crameri, andiamo con ordine. Che cosa ha detto Fischer?
Ammette di aver commesso un grave errore in un momento in cui si è trovato di fronte a un dilemma. Lui rifiuta di vaccinarsi, ma voleva anche stare a fianco della squadra alle Olimpiadi di 4 anni fa e così ha falsificato il certificato ed è stato scoperto un anno dopo, condannato a una multa. Allora non disse nulla pubblicamente, nemmeno a Swiss Olympic o alla Federazione Svizzera di Hockey. Oggi si scusa nei confronti delle persone che ha deluso, cosciente che il suo comportamento dovrebbe essere sempre esemplare.
Sorprende quindi questa ammissione pubblica a poche settimane dall'inizio dei campionati mondiali di hockey proprio qui in Svizzera. 2 ore dopo il video di Fischer, SRF ha scritto che aveva scoperto la condanna e chiesto una reazione a lui e alla federazione.
Sì, di solito ammissioni di colpa in circostanze simili giungono quando i diretti interessati intuiscono che la notizia sarebbe potuta diventare pubblica comunque. Di certo meglio gestire ora l'informazione che durante il torneo, perché di passi falsi in questa vicenda Fischer ne ha fatti 2. Primo, aver falsificato il certificato, ma soprattutto poi non aver informato il suo datore di lavoro della condanna un anno dopo. Oggi la federazione ritiene chiusa la vicenda, adesso che si è fatta trasparenza, anche perché ai mondiali manca solo un mese ed è già noto da tempo che questo sarà l'ultimo appuntamento per Fischer, tra l'altro l'allenatore di maggior successo sportivo della nazionale svizzera di hockey.
E noi restiamo in Svizzera anche con la prossima notizia. Non lo vediamo, ma ogni giorno migliaia e migliaia di tentativi di frode informatica vengono bloccati da sistemi operativi, antivirus e appositi filtri. Ci sono poi quelli che riescono a bucare o a girare queste prime barriere di protezione. Ed è a questo punto che interviene il fattore umano, sul quale le autorità federali e cantonali hanno lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione, di cui ci parla da Berna Giampaolo Driussi.
Gli aggiornamenti del sistema operativo sono importantissimi.
Memorizzare molte password può risultare difficile. Una soluzione per questo problema è il gestore di password. Uno
strumento. Video esplicativi, approfondimenti tematici, consigli pratici e anche un quiz per testare le nostre difese. Non quelle informatiche installate sui nostri computer o telefonini, ma quelle cognitive, quelle che ci permettono di riconoscere un'esca inserita nell'email, di diffidare da un'allerta, da una presunta vincita o dalla verifica di una spedizione in corso. La settima edizione della campagna di sensibilizzazione Super.ch, promossa da autorità federali, polizie, FFS, poste e assicurazioni, propone uno sguardo a 360 gradi su tutte le minacce attuali e sui mezzi per contrastarle. E si tratta di tentativi sempre più subdoli perché originati e personalizzati dall'intelligenza artificiale. È per esempio il caso delle frodi nell'e-banking, che mirano a sottrarre credenziali d'accesso tramite email, SMS o chiamate false che sembrano provenire dalle banche. Alcune affermazioni possono così sembrare plausibili, ma a un esame più attento risultano incoerenti. Per esempio, una banca è in grado di identificare un addebito, ma di norma non sa quale prodotto o servizio specifico sia stato acquistato. Se al telefono vengono fornite informazioni molto dettagliate su un presunto acquisto, è dunque opportuno essere particolarmente cauti, affidandosi esclusivamente ai canali ufficiali, senza comunicare i propri dati d'accesso e bloccando qualsiasi tentativo di collegamento esterno al computer, il cosiddetto accesso da remoto. Questo e altri esempi vengono riportati sulla pagina internet super.ch, super scritto con un trattino dopo ogni lettera, titolo dell'omonima campagna di sensibilizzazione.
Una pagina regionale ora, perché erano quasi 30 le persone che ieri sera a Bellinzona hanno partecipato, in presenza e online, alla presentazione del primo corso per pastori e pastore organizzato in Ticino. Ci dice di più Marcello Ierace.
300 ore tra teoria, stage, pratico in un alpeggio e un lavoro di diploma conclusivo. Tante le tematiche affrontate e diverse le tipologie di partecipanti. Come ci spiega Tatiana Lurati Grassi della divisione professionale del Canton Ticino, che con l'Unione Contadini e Agridea organizza questo nuovo percorso formativo.
Sono una serie di partecipanti che hanno un interesse per l'attività sugli alpeggi e che quindi potranno avere tutta una serie di conoscenze e competenze per gestire la realtà dei greggi e delle mandrie, soprattutto in questo periodo che sappiamo è molto delicato per la presenza anche del lupo sul nostro territorio.
Professionisti certamente, ma non solo. Ci sono anche persone come Luciano Lagger, ingegnere vicino alla pensione, che ha lasciato la realtà contadina nell'Alto Vallese quando era bambino e oggi vorrebbe riavvicinarsi al mondo alpestre.
Sto cercando di ritornare un po' là da dove sono venuto. Il corso dà la possibilità poi di poter lavorare in un alpeggio durante l'estate e questo sarebbe poi lo scopo finale.
Ma gli chiediamo, c'è qualche aspetto che lo intimorisce di questa nuova avventura? La presenza del lupo, ad esempio?
No, il lupo non è che mi preoccupa, ciò che mi preoccupa è un po' il ritornare fra virgolette a scuola dopo 45 anni da quando l'ho lasciata, quindi vedere un po' che cosa ci si aspetta come formazione.
Può però essere anche un'occasione professionale.
Direi proprio di sì, è proprio un'occasione per cercare di capire per chi l'ha svolto, per ampliare un po' il bagaglio di conoscenze, ma anche per chi non ha mai svolto questa professione, ma ha un interesse per questo tipo di attività.
Il corso, che già esiste da qualche anno a Negrigioni e in Vallese, partirà in Ticino il prossimo 18 maggio, per concludersi poi nel mese di settembre.
In Italia adesso, dove è già diventato un caso politico, il noleggio illegale di barelle davanti al pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli. Alcuni consiglieri regionali hanno denunciato la vicenda, secondo cui, in mancanza di letti per il trasporto degli ammalati, sarebbe stato proposto l'affitto di barelle a 30 euro l'ora da parte di ambulanze private. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
Per verificare i fatti sono già intervenuti i NAS, ossia i nuclei dei carabinieri per la tutela della salute, perché se il racconto di alcuni familiari e la denuncia che ne è seguita da parte di alcuni politici trovassero riscontro, il caso raccoglierebbe da solo il senso di quella che viene chiamata mala sanità. In breve, le barelle al pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli, una struttura pubblica situata nel quartiere di Ponticelli, non sono sufficienti a coprire il numero di persone che arrivano a reparto emergenze. Dunque compaiono persone che, secondo alcuni testimoni, lavorano per ditte di ambulanze private che propongono una barella al prezzo minimo di 30 euro all'ora. Una persona, un familiare, ha raccontato che in un momento di difficoltà ha accettato e pagato 400 euro per far dormire una notte una parente su uno di questi lettini. L'alternativa, ha detto, sarebbe stato il pavimento. Alla base della situazione c'è il sovraffollamento del pronto soccorso, aggravato dalla chiusura di altri presidi sanitari nell'area napoletana. Ieri tre consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, tra cui il capogruppo Gennaro San Giuliano, ex ministro della Cultura, hanno chiesto chiarimenti alla direzione. Dai vertici dell'ospedale la risposta è stata che da tempo la situazione è stata denunciata. A chi esattamente non si sa, ma certo non a qualcuno che ha colto l'urgenza di intervenire.
E con quest'ultimo contributo finisce questa edizione. Io vi lascio allo sport. Grazie e a più tardi.